Siamo arrivati al nostro dossier di Alphaville che questa settimana ci porterà sulle tracce della diffusione degli oppiacei sintetici, in particolare del fentanyl, una vera e propria piaga soprattutto negli Stati Uniti, dove si contano negli ultimi 3 anni, lo dicevamo anche ieri, oltre 200.000 morti. Per arginare la sua diffusione, il presidente statunitense Joe Biden e quello cinese Xi Jinping hanno addirittura firmato un accordo per diminuire la produzione illecita e l'esportazione di fentanyl. Ma con questa mossa il Messico sembra essere diventato il paese sponda per il traffico illecito. Nella nostra prima puntata del dossier di ieri abbiamo parlato del fenomeno in espansione con Anna Paola Lacatena, giornalista e saggista, sociologa presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'azienda sanitaria locale di Taranto. Oggi invece ci spostiamo al di là dell'Atlantico per arrivare proprio in Messico, paese al centro dello spaccio globale. Benvenuto ad Alphaville, Fabrizio Lo Russo.
Grazie mille, un saluto a tutti e tutte.
Dunque, lei è docente e ricercatore all'Università Iberoamericana di León, in Messico, specialista sui temi della violenza, le sparizioni forzate, il narcotraffico, le politiche di sicurezza in America Latina. È autore di alcuni saggi, tra cui Santa Muerte, patrona dell'umanità, Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga, uscito nel 2015 per Odoia. Fabrizio Lo Russo, lei vive in Messico, dove studia, appunto, dicevamo, la violenza dei cartelli. Come prima cosa vorremmo parlare con lei del ruolo del Messico nella geopolitica del narcotraffico mondiale e capire cos'è accaduto dopo il 2019. Perché il Messico assume un ruolo importante nello smercio del fentanyl negli Stati Uniti?
In realtà il Messico è al centro di flussi legali e illegali da vari decenni, legati sia al narcotraffico ma sia anche in generale al boom della globalizzazione da questa parte del mondo, no? Con la firma del trattato di NAFTA, e questo però ha anche portato all'espansione dei traffici in generale, diciamo delle rotte verso il nord, tanto di persone, quindi con la migrazione, no, soprattutto a partire dagli anni 90, e poi anche con le merci in generale e le droghe. Poi col declino dei gruppi cartelli del narcotraffico colombiani, il Messico, il Centro America anche, è diventato un punto di snodo, da una parte di droghe che provengono dal Sud America, quindi soprattutto la cocaina, in parte la marijuana, e poi delle produzioni locali di marijuana e oppiacei, quindi anche l'eroina, papavero da oppio, no? I derivati, e poi alla fine, già dagli anni 2000, appunto con precursori che arrivano in gran parte dalla Cina, precursori chimici, il boom delle metanfetamine, cristallo, no? come si dice anche qui negli Stati Uniti, e del fentanilo più recentemente, ecco, proprio dagli anni, anche quelli della pandemia, del 2019, 20, 21, un boom che è un boom di consumo statunitense e in parte canadese, e perché però una parte sostanziale della domanda negli Stati Uniti, come già era successo con la cocaina, passando dal Messico, però dalla Colombia, e poi anche con la marijuana, prima che fosse poi legalizzata in molti stati, anche col fentanilo oggi succede più o meno la stessa cosa, e quindi gran produzione dal Messico, anche negli Stati Uniti e nel Canada, e però il problema di consumo e di morti a livello di consumo e di overdose eccetera è negli Stati Uniti, quindi è un problema politico, geopolitico internazionale.
Parlavamo appunto di questo embargo, che riflessi ha avuto nella diffusione del fentanyl? Di fatto praticamente il fentanyl arriva da organizzazioni criminali messicane che usano componenti cinesi per sintetizzare la droga?
Sì, tendenzialmente sì, nel senso che ci sono due usi principali del fentanilo, come la morfina attualmente, ancora già da molti anni, quindi c'è un uso medicinale, medico, che ha avuto anche questo un boom negli Stati Uniti, no? Anche, si parla dell'eccesso di ricette, no? E di un sistema che non solo ha a che vedere con il consumo di droga come lo intendiamo tradizionalmente, ma proprio con un sistema farmaceutico, medico, sanitario in generale, che ha sempre spinto anche per altre problematiche sociali, economiche e di crisi degli stessi Stati Uniti internamente, no? Ha sempre spinto per il consumo di queste sostanze, però poi c'è la parte legale, le prescrizioni, e la parte illegale. Quindi esiste anche in Messico diciamo una offerta da parte dei gruppi principali, soprattutto il cosiddetto cartello di Sinaloa e il cartello Jalisco Nueva Generación, no? nuova generazione sarebbe in italiano, per la parte illegale, quindi quella che va oltre le ricette legali, ma appunto anche di gente in generale dipendente come palliativo, no, del dolore da queste sostanze, soprattutto negli Stati Uniti, con un leggero aumento anche qui in Messico, ma qui non rappresenta ancora un problema grave, diffuso di salute pubblica o comunque di anche penale, poi perché poi diciamo, prende sempre quella dimensione carceraria, punitivista, diciamo, sulle droghe qui in Messico, però ecco, questo ancora non è così forte, solo alla frontiera nord. Invece negli Stati Uniti è un grave problema. E però le sostanze, i precursori in generale sono legali, più o meno regolati, perché appunto servono all'industria legale. Qui nasce appunto la problematica trilaterale, se possiamo vederla così, con la Cina, che in questi anni è diventata il secondo, il primo socio commerciale dei paesi latinoamericani affacciati sul Pacifico, anche del Brasile per esempio, e poi del Messico, no? Che mantiene il commercio con gli Stati Uniti come priorità, 70-80% del commercio, però in cui la Cina comunque è preponderante su tutti i porti del Pacifico, sono cogestiti e controllati da autorità messicane, soprattutto i militari, ma anche, diciamo, con operazione dei gruppi criminali. Quindi il problema diventa sempre più complicato, tanto nella parte legale, diciamo, dei precursori che arrivano, regolati, ma poi l'uso illegale per la produzione di fentanilo da parte dei gruppi criminali già entra in un altro circuito che va poi verso nord.
Ecco, lei parlava proprio della violenza in Messico, sempre più estesa. La malavita continua a stringere patti con la politica e la sua forza sono davvero i mercati internazionali. Ma quali sono le scelte che non vengono fatte ai vertici e quali potrebbero portare a un cambiamento?
È un problema molto complesso che viene da lontano, cioè già dagli anni 70, 80 e 90, e diciamo l'approccio sì, già da quegli anni, ma poi soprattutto dal 2006 con l'ex presidente Felipe Calderón, è stato un approccio securitario, diciamo così, basato sulla forza militare per combattere i gruppi, eliminare dei capi, arrestare e presuntamente pacificare con la forza militare delle regioni, che è già una contraddizione in sé pensarlo in questo modo. C'è stato un periodo di 12 anni, quindi due governi, Felipe Calderón e Peña Nieto, di privatizzazione anche della sicurezza, quindi proliferazione di compagnie private ovunque, con gente armata, anche un certo grado di paramilitarizzazione, come succedeva in Colombia, della difesa di multinazionali, di alcuni territori, quindi di gruppi di potere privati, che però poi utilizzano anche qui gruppi armati, che iniziano poi a confondersi da una parte con certe autorità, polizie locali, statali, in parte l'esercito, e dall'altro anche con i gruppi criminali. Quindi ci sono una serie di gruppi armati, sempre più complicato è definire la loro natura, no? Operano a volte appunto dominando dei territori, delle strade, delle particolari autostrade, alcuni comuni, eccetera, e instaurano quello che si dice qui un regime di governance criminale in cui sono sempre più confuse le autorità locali, soprattutto diciamo le più deboli, quindi polizie municipali, quelle che si occupano del transito, no, diciamo così, e poi anche quelle statali, diciamo, delle regioni, mi riferisco agli stati messicani, no, con gruppi criminali che poi occupano alcuni dipartimenti dei comuni, no, e soprattutto la sicurezza e le opere pubbliche, e poi conquistano in qualche modo, in questo modo, comuni vicini. Non è una situazione generalizzata a tutto il Messico, però sicuramente è cresciuta dal 2006 ad oggi e non sono state fatte, come mi chiedevi, no, riforme profonde al sistema di giustizia, la procurazione, diciamo, e l'amministrazione, e poi sì, la fase del potere giudiziario, quindi potere esecutivo sul territorio, giudiziario, sono ancora basati sul sistema del secolo passato, no? E sono dei centri di potere locali che cogestiscono in molti stati della Repubblica una parte di questi business tra il legale e l'illegale, no? E una parte del settore statale, quindi collabora, e una parte del settore privato anche. Perché ricordiamo, il narcotraffico è una catena di operazioni locali dentro a un business globale, internazionale. Ecco, quelle operazioni locali per funzionare devono avere un intorno favorevole di accordi, di patti, eccetera, che però spesso genera violenza per l'alternanza politica, cambiano poi i posti di potere a livello locale, ma anche per l'armamento che negli ultimi 15 anni, anche in modo scellerato, poi da parte degli Stati Uniti, no, ha invaso le strade messicane, quindi più disponibilità di armi da parte soprattutto poi dei gruppi criminali, non della gente comune. Questo è determinato anche poi dalla moltiplicazione dei gruppi criminali, cioè quella strategia applicata per almeno 10 anni, dal 2006, oggi in parte abbandonata, senza riformare poi il sistema di giustizia e anche le forze militari e le polizie statali, ha provocato più violenze in realtà, più omicidi, diciamo una decomposizione dei gruppi criminali che si sono moltiplicati.
Infatti lei ha scritto Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga, è un saggio giornalistico in cui lei riflette sulla notte del 26 settembre del 2014 a Iguala, nello stato del Guerrero, notte nella quale 43 studenti vengono sequestrati dalla polizia e consegnati ai narcotrafficanti. Questa è passata poi sotto il nome di strage di Ayotzinapa. Cosa c'entrano gli studenti con gli interessi del narcotraffico?
Diciamo che è il caso dei 43 studenti vittima di sparizioni forzate, diciamo si chiamano i desaparecidos, perché non sono ancora stati trovati, no? E quindi qui in Messico il problema dei desaparecidos insieme a quello degli omicidi è probabilmente il più grave in termini di violenza e insicurezza, no? Essendoci più di 100.000 persone scomparse che le autorità devono cercare e trovare e poi capire cosa è successo, e una media, adesso è sceso in realtà del 20% negli ultimi 3 anni il tasso di omicidi, però resta molto alto, vicino alle 30.000 persone assassinate all'anno dolosamente, no? Quindi non colposi. Nella città di Iguala, nel Guerrero, nel 2014 sono stati fatti sparire dalle polizie locali, ma anche con collaborazione dell'esercito, che in quello stato particolarmente gestisce nodi logistici legati a due grandi, diciamo, ricchezze: la droga, soprattutto l'eroina, e le miniere di oro, argento e altri minerali importanti per vari tipi di industrie, no? E di fabbricazioni. E quindi è un co-gestore logistico di queste situazioni che scende a patti già dagli anni 70 in realtà nel Guerrero, in quello stato del sud, con poteri economici transnazionali, che quindi diciamo le miniere, le grandi compagnie soprattutto messicane, canadensi, statunitensi, in parte anche cinesi, e per la gestione di questi business e la loro protezione anche, però poi con l'altro grande affare che è quello del narcotraffico. E quindi c'è questa cogestione. In questo contesto gli studenti prendono degli autobus quella sera per andare a Città del Messico a realizzare una manifestazione, che è una cosa tipica che succede, studenti in generale poveri che aspirano ad essere dei maestri nei loro paesini, no? E quindi questo è l'altro aspetto che non ho menzionato prima, che è quello della disuguaglianza. È vero che è diminuita la povertà, le disuguaglianze e anche il tasso di omicidi negli ultimi anni, ma era arrivato a livelli insultanti e in certi territori è rimasto così. Quindi dipende da che zona del Messico, di che zona stiamo parlando, no? Il Guerrero è una di queste, e quindi già nel 2014 appunto successe questa, non è ancora propriamente una strage, perché alcuni sono stati uccisi sicuramente e altri sono ancora desaparecidos. E in cui hanno preso questi studenti perché probabilmente avevano attaccato un autobus appunto per portarlo in manifestazione, in cui c'era forse, non è mai stato poi dimostrato, ma è la cosa più probabile dagli studi giornalistici e da anche altre comunicazioni, e della droga, no, dell'eroina. E in più gli studenti sono mal visti in quest'ambito perché appunto vengono a protestare, a denunciare, a realizzare proteste pacifiche o legittime, e sono da anni, no, nel mirino sia delle forze militari ma anche diciamo della delinquenza organizzata. Quindi a realizzare quell'azione hanno scatenato una serie di forze tra polizia locale, delinquenza organizzata regionale e con la supervisione dei militari. Ecco, il caso adesso è ancora fermo, si conosce al 90% la verità. In questi anni c'è stato un progresso, però non completo, nel senso che i militari non hanno consegnato i documenti che i gruppi di ricerca internazionali, anche, ma anche quelli della fiscalia, cioè della procura, hanno richiesto. E quindi le famiglie stanno ancora aspettando la verità.
Una storia davvero tragica. Grazie Fabrizio Lorusso. Ricordiamo, lei docente e ricercatore all'Università di León in Messico e specialista sui temi della violenza.
Grazie mille, grazie a voi.
Grazie per questo prezioso intervento. A presto.